Buonasera, innanzitutto il più cordiale ben tornato a Melania Napolitano, esordisce con il romanzo Il bacio della Medusa, 96, a cui fanno seguito La Camera di Vertus, 98, Lei così amata, 2000, Treno Napoli, Un giorno perfetto, 2005, La lunga attesa dell'angelo, 2008, Treno da Burta, Giacomo Tintoretto e i suoi figli, Storia della famiglia veneziana 2009, premio commesso, Il bassotto e la regina 2012. Nel gennaio del 2011 riceve il premio letterario di Areggio Tobino come autore dell'anno. In questa sede sono stati presentati i suoi scritti Vita, del 19 febbraio 2003, Limbo, nel 2012, che ha avuto il premio Alessandro D'Arco per la narrativa, e il 17 gennaio 2014 Sei come sei. Con noi abbiamo Edoardo Sennola, giornalista professionista, critico musicale e cinematografico, organizzatore di concerti e spettacoli, autore e attore teatrale. Collabora con il Corriere Fiorentino, che è il dorso regionale toscano del Corriere della Sera, dove segue il settore musicale e la pagina culturale in generale. Dal 2010 conduce un programma radiofonico settimanale su Rete Radio, che si occupa di approfondimenti culturali e di spettacolo, e gestisce l'omonima rassegna di presentazione dei libri e dei dischi. E infatti sembra che ci dovrà lasciare un pochino più. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione Stefania Manco ci guida nei musei della meraviglia attraverso la doppia dimensione di arte e letteratura, che sapientemente intreccia anche nelle sue opere. La raffinata curatrice di uno straordinario museo del mondo, una Wunderkammer immaginaria in cui ogni cartolina ormai sbiadita racconta una procurazione, un innamoramento, talvolta una rivelazione, la Marzucco ha girato i musei di tutto il mondo e per il suo ha seguito non un criterio estetico o fotografico, bensì la sua passione della meraviglia, scegliendo autori noti e meno noti. Inserisce ogni opera nel suo contesto storico e nell'usta iconografia. Poi però finisce per farla irrimediabilmente sua, contaminandola di biografie personali. È nella stare scrittrice e non critica che la Marzucco aggiunge valore al suo museo e ai dipinti che lo contengono, dimostrando ancora una volta che ogni opera è un pezzo di tempo scolpito, destinato a parlare ancora e ancora. Lo sosteneva Edward Munch, tutto sommato il racconto e lo scopo della arte. Con di lei avremo anche qualche domanda.
Visto che Anna ha benvenuto a noi, tocca a noi dare il benvenuto a lei e ringraziarla che da così tanto tempo tiene alta la bandiera della letteratura in questa città, sempre con un sito pubblico, cosa che mi fa morire di invidia. Avessi la metà del pubblico che hai te, saremmo felici. E quindi nel ringraziarti e ringraziare tutti i presenti, e confermare il benvenuto che ci ha dato Milano Mazzucco per questo bel libro per essere qui oggi, pensavo di cominciare in questo modo, cioè io il sospetto che Anna Benedetti avesse doti soprannaturali tipo la preveggenza ce l'avevo già, però oggi mi è venuta, ho avuto la certezza che questo è antico. Penso che lei, quando ha composto il calendario di legge per non dimenticare, sapeva perfettamente, non si sa come, ma sapeva perfettamente che nella prima settimana di dicembre ci sarebbe stata la rivoluzione, anzi no, il terremoto dei musei, soprattutto a Firenze, con l'arrivo del ministro Franceschini che praticamente faceva tabula rasa o quasi di tutto l'assetto che conosciamo per proporcene uno del tutto ignoto e del tutto da costruire, E ha detto, beh, è l'occasione perfetta per ripensare il nostro museo ideale e per dargli una nuova veste, una nuova immagine e poter giocare anche di fantasia, visto che ci fanno tavola rasa e possiamo ricominciare da zero. Ottima occasione, complimenti, bella scelta per, e coincidenza. Perché? Perché ciò che l'autrice ha fatto è appunto questo, cioè un gioco di immaginazione, di associazione di idee, di suggestione estetica e non solo, perché non è solamente una composizione di quello che possiamo chiamare un museo immaginario, un museo irreale o un museo dei sogni in termini di gusto estetico, ma è diciamo il lavoro che potrebbe o dovrebbe fare il curatore di una galleria, il direttore di un museo, se fosse io. Possiamo dirlo così, no? Quindi senza nessun tipo di limitazioni temporali, spaziali, economiche, diciamo, di grandezza della propria galleria, di posizionamento dei quadri, ma a potenzialità infinite. Cosa fa? Se Dio invece di essere il creatore dell'universo fosse stato un gallerista, cosa avrebbe fatto? Ecco, comincia a ragionare così. E il risultato è stato, prima puntate su Repubblica, poi in via definitiva, in forma di racconto, possiamo chiamarlo racconto, questa, diciamo, la soddisfazione di questo desiderio. Non sapendo di venire a presentarlo in una dimensione in cui diciamo l'attaccamento ai valori granducali è ancora così forte e così radicata, e dove noi chiediamo poi anche i documenti a chi passa dal Lazio e dall'Emilia Romagna, non sapendo questo ha sfrontatamente ridotto il ruolo di Firenze dell'arte a uno spazio piccolo, forse poi sapendo cosa fa per combattere, questa è anche un'ipotesi che le chiederemo, per far valere le sue ragioni così smaccatamente antigranducali. Giocando appunto su quest'idea della galleria infinita che copre quasi 2000 anni di storia, 1900, no, dico la galleria con 1950 anni, no, sì, 1500 erotti anni di somma della bellezza realizzata dal genio umano, questa, possiamo definirla a questa maniera. Con questa premessa, appunto ragionando con un pubblico fiorentino, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che ha, per esempio, dato importanza, adesso ci faremo anche spiegare il perché, a uno dei grandi gioielli del nostro patrimonio artistico, colpevolmente dal nostro punto di vista poco valorizzato, che è la Annunciazione di Pietrangelico in San Marco, ha coraggiosamente proposto in copertina, quindi se fai il museo del mondo, cioè fai ti racconto cosa farebbe il Dio gallerista, che ci metto in copertina? Cioè, è una domandona. Sceglie giustamente un pittore fiorentino, ma non i più famosi, non Michelangelo, Leonardo, sceglie Piero di Cosimo, che sfido tanti di voi a sapere chi è, io per esempio non lo sapevo, e da lì parte e va avanti e ci racconta la storia dell'umanità attraverso il concetto di bellezza fino a giorni nostri, fino alla pittura astratta, fino al lirismo di Kandinsky, che, come spiega lei, dovrebbe o vorrebbe, diciamo, rappresentare il lirismo del suo modo di guardare l'arte. E quindi da un lato ci rimette a posto, cioè rimette a posto il nostro ego, il nostro orgoglio all'interno di una dimensione in cui siamo parte di un mondo più grande, e da un lato ci racconta anche cosa siamo stati in grado, come cultura, come città, come storia, valorizzare e di raccontare, e che cosa invece abbiamo colpevolmente tralasciato. C'è da dire che lei è, come il mio giornale ha titolato oggi, oltre che una narratrice, oltre che una scrittrice, è una globetrotter dei musei, cioè è una impazzita viaggiatrice che rimbalza da un museo all'altro tutta la vita, beata lei che se lo può permettere, e che quindi di arte ne ha vista e ne continua a vedere tanta, proprio grazie a questo ha detto: beh, io so con il dipinto, non essendo uno storico dell'arte, non essendo un critico d'arte in senso stretto, voglio installarci un rapporto, un dialogo, un rapporto in parte affettivo, in parte conoscitivo, proprio un dialogo, cioè ciao arte, sono Melania, ciao Melania, sono arte, raccontiamoci, troviamoci e vediamo che cosa ci unisce, che cosa va. Questa è la premessa. Io non so da dove preferisci partire, forse ho esagerato un po'.
Posso dire qual è, a proposito, colgo lo spunto della città, diciamo, perché è doveroso. Intanto sono contenta di essere tornata questo stesso anno con due libri così diversi, no? In questo posto che mi è particolarmente caro. Una premessa, solo una premessa, perché poi ci avventuriamo nel racconto delle scelte anche. Io mi sono messa dal punto di vista, è importante dire da dove ci si mette a guardare che cosa, no? Mi sono messa dal punto di vista della scrittrice e quindi in qualche modo anche dei pittori, non dei curatori dei musei e non dei galleristi, nel senso che i pittori non hanno mai fatto geografia, no? L'influenza di un maestro italiano su un fiammingo, di un fiammingo su un italiano, di un artista del Rinascimento su un artista del Novecento, qualcosa che va completamente al di là del posto in cui poi le opere sono effettivamente andate a naufragare. E in questo romanzo, in questa narrazione mi sono accorta, addirittura dopo aver già scelto le opere, che c'era un filo che le teneva insieme e curiosamente questo filo era già dentro le opere stesse. Faccio solo un esempio. Io ho scelto un Rembrandt e un Soutine. Ebbene, Rembrandt e Soutine sono chiaramente legati perché Soutine adorava Rembrandt e lo considerava il suo maestro, uno dei suoi maestri. E per vedere una di queste delle opere, che poi è anche nel mio museo, era capace di andare a piedi senza un soldo in tasca fino ad Amsterdam per vederla, no? Oppure cosa tiene insieme Rothko e Beato Angelico? Apparentemente nulla, però Rothko, per esempio, di fronte all'annunciazione del Beato Angelico aveva avuto delle rivelazioni sul suo modo di dipingere e di fare arte. E quindi è questo il filo che tiene insieme le opere. Quando io ho scelto Rothko e Beato Angelico non lo sapevo, perché ancora non avevo letto delle cose che Rothko aveva scritto. E poi ho trovato che, curiosamente, le scelte di questi artisti sono comuni anche fra di loro. Cioè, questi artisti hanno dialogato fra di loro e Piero di Cosimo era prediletto da Borkin e così via, no? Naturalmente, quando io ho fatto la selezione, questo non lo sapevo, però è evidente che invece il filo c'era, era il filo di un gusto, chiaramente, e che però teneva insieme anche i pittori stessi. Quindi non mi sono proprio posta una domanda di da dove venissero queste opere, perché sono sempre stata io ad andarle a cercare, o a volte mi sono venuta incontro. E mi sono resa conto soltanto poi nella composizione che, per esempio, mi sembra che i quadri che stanno a Roma, cioè alla fine c'è soltanto un Michelangelo della volta della Cappella Sistina e il Caravaggio della Madonna dei Pellegrini, per esempio. E viceversa ci sono delle opere che vengono da dei musei tedeschi, apparentemente dei piccoli musei tedeschi, dove però ci sono degli straordinari Degas. Per esempio, sono finiti lì perché Degas è finito a Stoccata? In effetti non lo so, no? Perché sarebbe anche quella un'altra storia ancora da raccontare. Però non ho fatto assolutamente una riflessione museale in questo senso, anche se questo gioco, chiamiamolo anche gioco, perché un po' lo è chiaramente quando bisogna scegliere, no? Nel mare magno dei capolavori è un po' un gioco anche. È un gioco che, per esempio, i musei stessi a volte fanno. Io non so se in Italia anche l'hanno fatto, però, per esempio, il Louvre alcuni anni fa diede incarico a dei personaggi che erano dei grandi storici, degli scrittori, non degli storici dell'arte, di allestire il loro museo ideale in una conferenza. Il museo ideale era vincolato lì al Louvre, cioè cosa c'è dentro il Louvre che per voi è il super Louvre, no? E allora hanno chiamato delle persone a fare una conferenza sul loro Louvre. E secondo me è un'idea bellissima, anche perché anche lì, giusto, mi sembra che forse anche lo stesso Umberto, non vorrei dire una cosa sbagliata, ma forse lo stesso Umberto Eco fu chiamato a fare una cosa del genere. E la National Gallery ha fatto la stessa cosa, chiedendo, mi sembra, a Greenaway di riallestire cosa avrebbe selezionato da lì. E l'ho chiesto anche agli artisti, dice Bacon ha fatto una sua selezione della National Gallery. Questo forse è anche un modo per far vivere i musei, potrebbe essere anche un'idea per noi che abbiamo dei musei ovviamente diversissimi da questi, nei quali certamente tanta roba che non sappiamo come farla vedere alla fine, tant'è che le persone che vanno agli Uffizi vedono sempre le stesse cose, le persone che vanno ai Musei Vaticani vedono sempre soltanto Michelangelo, mentre c'è di tutto lì, c'è una pinacoteca favolosa dove io mi sono trovata spesso da sola nella Pinacoteca dei Vaticani, dopo aver fatto 2 ore di fila fuori, tutti dentro andavano a vedere la Cappella Sistina e la Pinacoteca dei Vaticani era vuota. E quindi forse un modo per far rivivere i musei e anche immaginare dei percorsi diversi, no? Che sono diversi dal gusto dei principi che li hanno creati e dei curatori che poi li riallestiscono continuamente. Quindi questo è stato un po' il filo che mi ha guidato. E l'altra cosa che devo dire necessariamente è che tutte le opere che ho selezionato sono opere che io ho visto con i miei occhi. Ho scoperto poi che per esempio per alcuni pittori, per alcuni artisti non è poi così importante aver visto un'opera con i propri occhi. Per esempio Bacon, forse ricorderete che ha fatto degli straordinari quadri partendo dal ritratto di del Papa Innocenzo del Velázquez, no? Però lui, no, quando è venuto a Roma, non era voluto vederlo questo quadro. L'aveva visto su riproduzioni e ha lavorato nel rifare il suo quadro soltanto sulla riproduzione. Quindi non è neanche questo un criterio evidentemente così decisivo. Per me invece lo è stato, perché quando ho visto un'opera da vicino mi sono potuta rendere conto, per esempio, delle dimensioni, che è qualcosa che chiaramente anche nel libro non può venire fuori, no? Ci sono dei piccolissimi quadri di cui noi abbiamo una memoria immensa invece, perché nel tempo poi diventano, occupano uno spazio nella nostra mente molto maggiore rispetto a quello che occupano nella realtà. Viceversa ci sono dei quadri come quello di Kiefer, che è l'artista più moderno, nel senso che è un nostro contemporaneo, e il quadro più moderno rappresentato in questa collezione, che è del 95, è un quadro immenso, di 4 metri. E ovviamente aver visto anche questo, no? Aver visto le dimensioni, aver visto il supporto su cui sono stati lavorati i quadri, aver visto la pennellata, a volte la materia proprio della pittura, la grana, tutto questo mi ha permesso di sentirle più vicine, in qualche modo di aver visto proprio la presenza dell'artista stesso, perché ho provato a mettermi sempre dalla sua parte, quindi dall'altra parte del quadro. E questo è quello che mi sembrava necessario dire prima, no?
Una cosa, forse di dimensioni, io non l'ho visto, ma sono veramente impressionato come descrivere, come fare, che avevamo da Luca di Libera. Com'è grande?
E questo, quello del Libera qui però non è in questo, non è, l'ho inserito in un museo delle meraviglie, no, meglio diciamo, meglio sì, perché naturalmente poi si possono fare tanti musei, no? E in un'altra occasione mi è capitato di fare il Museo della Meraviglia e quindi di scegliere delle opere create per suscitare espressamente meraviglia o che si dedicassero alla meraviglia. Per me uno dei quadri più sconvolgenti è proprio La donna barbuta di Ribera, che è un ritratto davvero di una donna veramente barbuta che aveva partorito.
È impressionante perché non è per niente grande.
No, è un quadro per oggi perduto tantissimo, perché questa donna ormai dall'aspetto di uomo, diciamo, sta allattando e ha avuto un figlio, no? Ed è chiaramente un mostro, nel senso che è proprio un mostro di natura, però il pittore non la guarda come tale, ma la guarda come persona.
Allora, visto che parliamo dell'approccio e mi piace, oltre all'arte, volevo proporvi una suggestione, che è una suggestione che viene a me per il mestiere che faccio, ovvero questo libro è scritto con la stessa mentalità, con lo stesso approccio che dovrebbero avere, anzi è richiesto avere, ma spesso non tengono mano, ai giornalisti. Ovvero, quante volte ci sentiamo dire, soprattutto per quelli che vediamo in televisione, soprattutto per i giornalisti politici, ragionamenti a tema. Sai già dove vuoi arrivare, argomenti in funzione di quello che vuoi andare a dimostrare. orribile. Io sono abituato, per autodisciplina, per imposizione, a ragionare passo per passo, tappa per tappa, cioè via via che trovo le cose mi faccio un'opinione su quello che trovo, non so mai dove finisce la storia che sto andando a raccontare. Spesso anche nella narrativa e nella saggistica, soprattutto qui le due cose si completano, i narratori commettono lo stesso peccato di non si sa cosa. Non è il caso del Museo del Mondo, nel senso che si capisce, si intuisce tra le righe, io credo, poi ditemi se era un errore, che non ci sia stata una premeditazione a tavolino, cioè io voglio dare questa immagine del museo ideale. Anzi, io non lo so, allora pensavo l'autrice, qual sarà l'immagine del museo ideale, cioè qual sarà poi il voto definitivo. Lo scopro via via che scelgo i quadri, via via che come nel gioco della torre te li tengo, te li lascio, te li butto, te li conservo, e passo dopo passo si compone, ma si compone facendolo, cioè non si compone, non si era già composto prima e poi lo si va a delineare. E questo è un approccio molto bello che secondo me avrebbe utilizzato in tutte le ricerche o le inchieste, per dirla all'Ariosto, in tutti i campi, che sia la politica, il giornalismo, il gallerista, lo scrittore, cioè è proprio un ragionamento, come dire, laico, come dire, libero, sempre più raro. Io credo che uno dei grandi reti, non essendo io un esperto d'arte, uno dei grandi reti che posso intuire io di questo lavoro è proprio questo. Ci ho combinato?
Ma sì, anche perché appunto non, l'idea non era assolutamente quella di fare una storia dell'arte, quindi di avere... chi fa una storia dell'arte decide qual è il punto d'arrivo anche, no, della narrazione che fa, e quindi crea un itinerario che va verso una direzione. Cioè ha insegnato Vasari, no, il primo che ha sistematizzato una storia perché voleva dimostrare qualche cosa, voleva dimostrare qual era il punto d'arrivo e quindi i passi che si sono fatti per arrivare fin lì. Non era chiaramente il caso del Museo del Mondo, che invece è un percorso fatto soprattutto attraverso illuminazioni. E soprattutto di volta in volta, quando man mano si doveva ridurre il campo, perché io avevo come nel gioco, come in un gioco, 52 caselle e non di più. E originariamente c'erano anche altri quadri che mi sembrava di voler assolutamente raccontare, che avevo visto, che volevo mettere. Poi nella selezione sono rimasti veramente solo quelli di cui sentivo di voler dire qualcosa. Magari ce n'erano anche altri che potevano essere stati più importanti per la storia dell'arte, eccetera, ma che alla fine del discorso che si è venuto a creare via via non ci stavano più. Faccio un esempio: Bellini, tutti dopo il pittore veneziano, Giovanni Bellini, è famosissimo per i suoi quadri meravigliosi delle Madonne o per l'allegoria sacra che avete qua, tra l'altro. E questa è l'immagine di Bellini che noi abbiamo, però alla fine, quando sono dovuta andare a scegliere, io ho scelto un quadro che si trova in Francia, poco visto, anche se ha girato un po' per alcune personali e un quadro è stato prestato, che rappresenta Noè vecchio ed è una sorta di straziante testamento e riflessione sulla vecchiaia in una tecnica pittorica completamente nuova per Bellini, che lo dipinge forse a 80 anni. E tutto questo per il discorso che stavo facendo anche sulle grandi vecchiaie degli artisti, sulla capacità di reinventarsi, di rischiare, di mettersi in gioco. Era per me più interessante che non alcune pale meravigliose veneziane che io vado a vedere tutte le volte che torno a Venezia. Tuttavia in questo libro, in questa storia, non c'entravano, o comunque ho preferito non farle entrare. E quindi sì, l'approccio è stato esattamente questo: capire di volta in volta quello che per me era più importante, che andava a costruire poi le frasi di un discorso complessivo. Il discorso complessivo si è creato via via, non era premeditato, chiaramente. E l'altra ragione per cui questo corso si vede è anche il modo in cui il tempo si dissemina in queste opere, cioè non sono messe in ordine cronologico, si relazionano l'una con l'altra, però attraverso un filo diverso, che non è quello della cronologia. E questo anche è qualcosa che tutti quelli che creano sanno che funziona così, nel senso che non è che un artista che è vissuto 500 anni fa ci è più lontano da uno che è vissuto 100 anni fa, non è affatto detto. Il dialogo che si crea fra artisti e opere non è incastrato nella cronologia, quindi neanche un discorso sull'arte per me dovrebbe esserlo, e infatti questo poi no, non lo è. Per cui, non so, c'è un pittore tedesco dell'Ottocento e poi magari si va a parlare di un artista del Rinascimento, quindi il tempo viene attraversato continuamente, e questo fa sì che io non voglia dimostrare nulla. Infatti no, ho fatto delle scelte, chiaramente, quindi ci sono delle esclusioni, ci sono delle... Nel secondo Novecento ho scelto, a parte l'action painting, mi hanno interessato di più Bacon, Basewitz e Kiefer, che sono tra l'altro gli ultimi due tedeschi figurativi in qualche modo, che hanno lavorato l'uno con l'immagine, con la figura umana anche, e Kiefer con la materia. Mi hanno interessato molto di più della pop art, per esempio, che in questo libro non c'è, che mi sono resa conto, ce l'abbiamo tutti negli occhi, però se devo dire cosa mi ha trasmesso, forse poco, e quindi nel libro non c'è. È chiaramente una scelta per quelli che fanno la storia dell'arte violenta, no? Però per il discorso che sto facendo è lecita, diciamo.
Piuttosto sorprendente per me è stato trovare
tre domande secche a questo punto. La prima: quando, preparando l'intervista, vi ho chiesto alla fine a quale museo reale somiglia il suo museo del mondo, e mi ha schiazzato positivamente dicendo la Tate Collection di New York, e io mi sono indovinato, perché sono stato a New York 2 mesi fa, ho visto la Tate Collection per la prima volta ed è stata una botta potente. Seconda: quando ho chiesto qual è l'esempio fiorentino più luminoso in questa dimensione, lei ha citato l'Annunciazione di Pietrangelico, e anche io sono rimasto un po' male, ho detto, ah sì, me lo ricordo che è bella, non la vedo da 10 anni, perché... E terzo, proprio parlando dei fiorentini o di nascita o di adozione dei fiorentini degli Uffizi, si capisce, si intuisce anche una volontà di demistificare, nel senso di sì, voi siete già grandi, fate un attimo da parte, siete come fosse inflazionati, sovraesposti, insomma, la scelta per esempio di limitare al minimo Michelangelo e Leonardo, talmente al minimo, no? È una scelta anche politica, se vogliamo. Ecco, questi tre elementi, argomentiamoli, ragioniamoci, perché la Free Collection, perché quel beato angelico, e perché si è voluto dare giustamente forse uno schiaffo alla dimensione, se vogliamo, troppo commerciale, troppo pop, troppo divistica, no? Sia degli autori sia di questa città, che ne fa una chiave di lettura.
Beh, Beato Angelico non ho mai avuto nessun dubbio che dovesse esserci, naturalmente. E che cosa di Beato Angelico dovesse esserci? Per me è l'Annunciazione della cella nel convento di San Marco, cioè non mi è neanche mai passato per la mente che potesse essere qualcos'altro. Il convento di San Marco e il museo del convento di San Marco sono per me il museo fiorentino per eccellenza, perché c'è la storia della città là dentro. C'è la storia del pensiero, perché i monaci domenicani sono stati un luogo dove si è prodotto pensiero, trasmesso pensiero. C'è una biblioteca, peraltro adesso visibile, visitabile, con tutti i bellini, le materie con cui si facevano i codici, le miniature, perché Beato Angelico lì dentro dipinge per se stesso. Ovviamente non dipinge per se stesso, però è come se dipingesse per se stesso, perché lui stesso è un monaco domenicano, è come se fosse il committente di se stesso. E questo è un filo, uno dei fili che attraversa questo libro. La storia dell'arte è diversa, sarebbe stata infinitamente diversa se gli artisti avessero potuto dipingere per se stessi, cosa che non hanno quasi mai potuto fare fino alla fine dell'Ottocento, praticamente. E ci sono pochissimi casi, come quello del convento di San Marco, in cui in qualche modo il pittore può farlo. E dunque quell'Annunciazione, fra le tante, per me è la più straordinaria, perché ci dice veramente cosa pensava il pittore, qual era il suo rapporto con la spiritualità, con i testi sacri, e proprio con l'essenza della pittura. Infatti è un'opera di una semplicità estrema, giocata con pochissimi colori, fatta anche in pochissimo tempo, quindi di un'essenzialità assoluta che per me è un po' anche la quintessenza dell'arte. Quindi non ho mai avuto dubbi che quell'opera fosse per me il simbolo della città. Poi ovviamente tutta la storia del convento di San Marco, quello che c'è dentro, Savonarola, le celle, il luogo di preghiera dei signori, c'è tante altre cose, però in particolare c'è questo. Il filo che tiene questo Beato Angelico lo porta addirittura a Goya, per esempio, no? Di cui in questo Museo del Mondo c'è un Goya, e non poteva che essere un Goya delle pinture negras, cioè degli affreschi a tempera che ha realizzato per se stesso nella sua casa quando si ritira dalla corte, e alle spalle ha già tutta la vita di pittore di corte, ha fatto già tantissimi capolavori. A un certo punto è abbastanza anziano, ma non così anziano, si ritira in una villa sulle rive del Manzanarre e finalmente può dipingere per sé. E cosa fa? Le pitture nere. E fra queste pitture nere in particolare c'è il cane, ma magari poi dopo lo faccio pure vedere, ma sono opere straordinarie perché sono con una frattura totale rispetto a quella della pittura che si fa in quel momento. E quella è un'altra dei pochi casi in cui il pittore dipinge per sé. E poi c'è il pittoretto, e quindi è un filo che attraversa tutto questo. Quindi mi è interessato sempre abbastanza poco, invece la committenza obbligata per cui poi il pittore si è dovuto trovare a dover rispondere per filo e per segno a quello che gli chiedeva, che gli venivano chiesto dai suoi signori, no? E quindi questo per il Beato Angelico c'è questo. Il pittore fiorentino forse a me è più caro, paradossalmente mi sono resa conto, io davo per scontato che fosse invece altrettanto conosciuto di Botticelli, per esempio. Mi sono resa conto sia quando ho fatto il pezzo sul giornale che poi quando abbiamo messo in copertina che in realtà non è così. Ed è vero di Cosimo, che era fiorentinissimo, abitava vicino a Santa Maria Novella, quindi era proprio la quintessenza della città. Però ha avuto una tradizione critica molto infelice, perché Vasari gli ha dedicato una biografia bellissima dal punto di vista narrativo, ma tremenda dal punto di vista artistico, perché lo tratta come un personaggio bizzarro, eccentrico, e quindi svalorizza in fondo anche tutto il lavoro che aveva fatto. E peraltro Piero di Cosimo a sua volta si era messo in una condizione marginale, perché non ha mai dipinto per i papi, non ha mai dipinto per i principi, mai per i medici. Ha dipinto per raffinatissimi mercanti fiorentini, però per le loro stanze private, non per le loro cappelle. Ha delle cappelle anche della città, ha dipinto soltanto per le confraternite degli artigiani, quindi per una committenza abbastanza bassa, no? E quindi alcuni di questi quadri poi col tempo sono migrati, quando le stanze non hanno cessato di esistere, quindi bellissime tavole che Piero aveva fatto sono state vendute, sono finite quasi tutte all'estero. È stato calcolato che delle opere di Piero di Cosimo ne ha lasciate poche, peraltro, mi sembra una sessantina, e 13 sono in Italia, pochissime. E quindi noi lo conosciamo poco alla fine. E il suo capolavoro per me è La morte di Proprio, che ho insieme ai Naudi abbiamo scelto di mettere in copertina. Ci ha fatto piacere perché era stato uno dei quadri più apprezzati sul web, quando sono stati votati i quadri, no? Nessuno lo conosceva, però era quello che era arrivato anche chi non aveva mai sentito nominare. E è un quadro che io ho visto tutte le volte che sono andata a Londra, sta lì, è una tavola in realtà, perché era un cassone nuziale probabilmente, quindi era un mobile, era il pezzo di un mobile, e si trova alla National Gallery, beati loro, e la National Gallery però è una galleria aperta, quindi ci si può andare continuamente, e quindi ogni volta che sono andata a Londra avevo appuntamento con Procri, con il cane di Procri e con il satiro che la piange, e per me è una delle opere più belle del 1495-1500. Se fossi stata uno di quelli che curava i musei quando l'opera è andata in vendita nel mercato privato, avrei detto questa non può uscire da qua, e invece è uscita. Quindi questa era una delle anche dei grandi dispiaceri, questo tipo piano di dispiaceri, cioè di opere che stavano qui e poi sono finite fuori. La Frick Collection? Sì, perché mi sono chiesto cosa potesse somigliare questo museo, e io ho detto che infatti la parola museo è un po' più una provocazione, perché più che un museo è una collezione privata di quelle che magari qualche mecenate ha potuto mettere insieme e poi spesso sono state disperse. Molte collezioni europee di questo tipo sono andate disperse. In America invece spesso poi sono state legate a un luogo e quindi conservate nella loro interezza. E forse appunto la Frick Collection poteva essere un esempio di questo. Una galleria messa insieme con delle scelte anche singolari, diciamo, però che rispecchiano perfettamente il gusto del compratore che aveva tanti mezzi, però ha potuto scegliere, magari ben consigliato, però a volte invece sì, dalle corrispondenze si vede che è stato proprio lui a volere quell'opera piuttosto che un'altra. Allora potrebbe assomigliare a quella. E un altro museo che ricordo, museo privato, insomma, che ricordo di aver nominato nella nostra conversazione, era un piccolo museo di Parigi che si chiama Jacques-Martin André, che molti di voi avranno visto, che è un altro bellissimo museo privato, nel senso che la famiglia ha lasciato la propria casa con tutto quello che c'era dentro. E questo piccolo museo è straordinario per ricordi proprio del 400 e del 500, perché il gusto dei due, sia marito che moglie, che hanno acquistato queste opere, andava soprattutto sul tema della Madonna col bambino. E lì dentro non è il Louvre, chiaramente, non è gli Uffizi, non è i Musei Vaticani, però c'è qualcuno che ha scelto in base al proprio gusto, alle proprie disponibilità, però andando anche a pescare in alcuni artisti apparentemente minori del nostro 400 e del nostro 500, e ne è risultata una collezione straordinaria per coerenza e per qualità delle opere, perché sono tutte autografe, sono tutte di primissimo ordine. Quindi in questi musei apparentemente minori spesso per me c'è un'anima, perché si vede chi li ha fatti. In altri grandi musei l'anima c'era, l'origine, chi ha cominciato a farli, poi sono diventate delle enormi collezioni, accumuli, perché non si poteva non avere un'opera dell'Ottocento, no? Si sono cominciate a fare le stanze per dover avere completezze, così, e questo ha un po' snaturato la natura del museo, quindi anche del percorso che tu puoi fare da dentro.
E a riprova, se c'è fosse bisogno del fatto che la parola museo nel titolo è una provocazione, c'è un'altra osservazione che lei ha fatto e che trovo molto interessante, che meriterebbe di essere approfondita, ovvero che non è il museo, proprio come concetto, non un singolo museo, il luogo migliore dove andare a godere dell'arte, ma è la chiesa. Nella Mazzucca dice non se volete godere del massimo di rapporto con l'arte, andate a vedere ciò che è esposto nelle chiese. E questo e soprattutto l'altro elemento, ciò che è esposto laddove l'autore dell'opera pensava o voleva che la sua opera fosse esposta, quindi una sorta di identificazione tra l'arte e il suo contenitore. Tutto questo pone il problema museo come idea, cioè come idea politica, come modello, che è un modello vincente, storicamente vincente, e che ora è messo in crisi, per cui la domanda la raddoppio, diciamo, anche in termini politici e d'attualità, ovvero è proprio di questi giorni. Il ministro della cultura Dario Franceschini, ma ancora prima di lui il premier Matteo Renzi, hanno detto basta con questo modello di musei, cioè si cambia, addirittura si cambia la mentalità, cioè si cambia la faccia e la mente di chi musei dirige, basta con gli storici dell'arte, gli esclusivamente storici dell'arte, occorrono i manager, occorre una dimensione imprenditoriale che accompagni la dimensione di specialista della materia, proprio per cambiare verso, direbbe lui, ottica al concetto stesso di museo, cioè che è un concetto che poi anche in questo tipo di provocazione viene messo in crisi, cioè viene messo in crisi sotto domanda. Ecco, quindi queste due cose insieme sono un bel problema.
Ho scelto qualche volta fra le opere di un pittore quella che si trova ancora nel luogo per il quale era stata dipinta, per varie ragioni. La prima ragione è molto pratica, diciamo, le opere nelle chiese le puoi vedere sempre, nel senso che se vai in quella città la chiesa è aperta e tu puoi tornare a vedere Tiepolo. Io ho un Tiepolo, il mio Tiepolo preferito, i miei due Tiepolo preferiti sono a Venezia, uno è a Burano, anzi e l'altro sta a Santa Maria della Fava, una piccola chiesa dietro Rialto, e la tela è sempre stata lì, Diego l'ha dipinta lì nel 1732. Si vede male, perché chiaramente in un museo si vedrebbe meglio, invece lì c'è una luce strana che entra dalla finestra, se ci vai nel pomeriggio per esempio non la vedrai, quindi devi sapere che ci devi andare di mattina. Però quando Diego l'ha messa lì lo sapeva, e quindi ha dipinto il quadro in un certo modo, con la luce che deve entrare in un certo modo, e l'opera è stata fatta per essere vista lì. Soprattutto qui si parla chiaramente di opere fino al Settecento, insomma. E poi ci sono naturalmente altre opere di Tiepolo bellissime in tanti musei, però quella a me parla di più, perché ha ancora un suo significato che io posso decodificare e leggere lì dove è stata fatta. Così come il Caravaggio. Del Caravaggio ho scelto la Madonna dei Pellegrini, che sta a Sant'Agostino a Roma, anche quella sta lì, e non dovete fare a pugni e metterlo in fila al Louvre o da qualche altra parte, sta lì e ti aspetta, la puoi vedere tutte le volte che capiti a Roma, quindi si può creare un dialogo più personale. È una ragione anche appunto molto, molto semplice, perché siamo diventati talmente tanti che tutte le opere che sono nei musei alla fine ci diventano estranee, perché noi non le possiamo più vedere. Cioè, se io volessi andare a vedere il Caravaggio del Louvre, ogni volta che vado a Parigi dovrei avere una giornata intera per poter entrare al Louvre, no? È un fatto molto semplice, perché si è creato un turismo di massa che è interessato comunque ad andare al Louvre anche a vedere non Caravaggio ma magari un'altra cosa, e questo rende per noi appunto, quindi rende per noi infruibile quasi tutto quello che ci sta dentro. E dicevo che per esempio ai Musei Vaticani c'è una sezione di arte sumera bellissima che a me piacerebbe tornare a vedere, perché poi nel frattempo ero stata in Iraq, avevo visto le cose, quindi mi sarebbe tanto piaciuto tornare a vedere, ma per andare a vedere questa cosa devo fare la fila di tutti quelli che vogliono vedere la Cappella Sistina. E quindi di fatto c'è una bellissima sezione del museo dove non si... praticamente inaccessibile. Quindi la scelta a volte di mettere le opere in sito è anche questa, siccome l'idea di questo libro è poi anche un invito, no? Ad andare a vederle, a rivederle queste cose, cioè sapere che in quella città c'è questa cosa piuttosto che quell'altra, e allora mi sembrava di dare una possibilità molto semplice di accesso vedendo le opere da dove sono state dipinte. Inoltre il Caravaggio in particolare ha anche una storia che mi piace, nel senso che quella lì è l'unica opera religiosa, il soggetto religioso di Caravaggio che è rimasta dove doveva stare, cioè che è stata dipinta per quella cappella, per quella pala, per quell'altare, è sempre rimasta lì. Il fatto che sia rimasta lì ci racconta tante cose del modo in cui Caravaggio fu recepito e di come questo quadro fu compreso, quindi della spiritualità di quest'opera, di che cosa significava, eccetera. Quindi aveva un doppio valore per me. E questo è il discorso della difficoltà in cui si sono venuti a trovare i grandi musei nelle città piccole, forse soprattutto le nostre, però anche nelle città oppresse da un turismo di massa devastante, che ha fatto sì che da una parte tutto è diventato accessibile a tutti, però allo stesso tempo proprio per questo è diventato inaccessibile a ciascuno alla fine, no? E quindi era una riflessione tacita, perché in realtà non l'ho fatta deliberatamente, però me ne sono resa conto, ci è venuta lavorandoci, perché per esempio ci sono delle opere del Settecento meravigliose che stanno solo al Louvre, che io ho visto 3 volte ma non più. No, perché non è una cosa che posso fare tutte le volte da Parigi, magari a Jean-Marc-André ci posso andare, ci posso tornare e me lo posso godere, così come altri piccoli musei che hanno dei grandi capolavori.
Riallacciandomi al discorso fatto prima, lei ha comunque in un certo senso accusato di mala gestione o di mala politica culturale il modello museo così com'è, e soprattutto il modello fiorentino di museo, parliamo del rapporto con la massa, della diversificazione, magari dell'incapacità di mostrare tutto il bello che si ha concentrandosi solamente su ciò che è più spendibile. Quindi l'idea, il problema della organizzazione mentale, soprattutto poi politica, poi fattuale, della cultura, dell'arte, una cultura, un'arte che ci si riempie la bocca, come debba essere la mano dell'economia, debba essere il nostro petrolio, tutti quei discorsi che si sente sempre a fare ai politici in televisione, che hanno ovviamente ragioni intrinseche fondamentali, ma che poi sempre rimangono solo parole, cioè non si sentono da quando Spadolini ha inventato il Ministero della Cultura, sono passati 40 anni, sempre quelle parole sono, sempre giuste, sempre sono parole. Quindi questo tipo di approccio, la possibilità di cominciare da zero, di rivedere il modello museo, cioè per chi ha fatto lo sforzo di creare proprio un museo immaginario personale, si apre una finestra di possibilità, di dire ricominciando da zero, che cosa dobbiamo fare? Cosa abbiamo fatto di buono da rifare? Cosa abbiamo fatto di male che potremmo non rifare più?
Non mi permetterei mai di giudicare il modo in cui sono gestiti i grandi musei, tanto più i grandi musei fiorentini, perché non veramente lungi da me questo pensiero, anche perché peraltro mi sembra dalle esperienze fatte che invece peraltro i musei fiorentini funzionassero pure molto bene, quindi no, assolutamente questo no, è una riflessione proprio sul rapporto forse che c'è da parte nostra con l'arte, che poi mette in crisi il funzionamento dei musei come sono stati concepiti. Erano musei concepiti per un altro mondo, chiaramente, per un mondo nel quale i numeri erano diversi e quindi io dico, ho lavorato molto sul 500, sul 600, lo sapete, lì sul Tintoretto, no? E la scuola di San Rocco, per esempio, quando nell'Ottocento andavano tutti alla scuola di San Rocco a fare le copie, all'inizio c'erano molti pittori stranieri che venivano e quindi loro autorizzavano tutti a entrare, a dire venite, fate le copie, eccetera. A un certo punto cominciano a scriversi fra di loro dicendo attenzione, prima ce n'era uno, ora ce ne sono 10, adesso abbiamo 50 domande, che cosa dobbiamo fare? Non possiamo farli entrare tutti, perché poi la scuola doveva funzionare, aveva una vita sociale, un'attività, e quindi il numero di queste persone via via nel corso dell'Ottocento cominciava a diventare un problema, no? Figuratevi adesso, cioè quando sono stati fatti gli Uffizi o i grandi musei erano concepiti per una società diversa, quindi è questo il problema. Poi non so come si possa fare o come l'idea di far fruttare l'arte è abbastanza orribile, nel senso che poi non si può. Io per esempio soffro nel sapere che molti, oggi sono stati in una scuola, molti ragazzi non sapevano che cos'era il convento di San Marco, no? Perché non ci sono mai andati, giustamente li avevano portati forse una volta agli Uffizi, però lì no. Però nello stesso tempo, per apprezzare il convento di San Marco, tu devi anche apprezzare l'arte a un livello un pochino diverso dall'essere attratto appunto dal brand Gioconda piuttosto che dal brand Vermeer e dalla Botticelli, così, perché chiaramente allora se no il convento di San Marco non ti dice nulla, non c'è nulla per te da vedere, no? Non puoi vendere una cosa che non ha. Quindi è un discorso più grande sulla nostra educazione artistica, ad esempio. Questo mi addolora molto, perché io stessa sono autodidatta, cioè io nonostante abbia frequentato tutto il cursus delle scuole classiche, no, italiane, ho ricevuto educazione artistica scarsissima, perché alla fine nei licei italiani si studia pochissimo l'arte. All'università io sono una contemporaneista, quindi ho fatto i miei studi di contemporaneistica e è stata la mia passione personale a muovermi, a farmi accorgere che non sapevo nulla e che non ero capace neppure di leggere un'immagine, perché non ho ricevuto un'educazione così come adesso. Vedo che tantissimi ragazzi non sanno riconoscere l'ultima cena, perché comunque abbiamo perso il codice, proprio il senso di quello che si vede. E questo come fai poi a portare le persone a San Marco, chiaramente, al convento di San Marco? Lì bisogna avere un minimo di conoscenza dei testi del Vangelo, cioè come si fa, se no non cosa stai guardando, no? Quindi è su questo, secondo me, che forse noi dobbiamo lavorare. A me piacerebbe che il ministro dell'istruzione lavorasse su questo, su come far, perché se vuoi che l'arte diventi una risorsa, devi innanzitutto creare consapevolezza degli italiani, cioè sapere quello che abbiamo, conoscerlo e quindi poi anche riuscire a valorizzarlo. Invece qui si va in una direzione opposta, perché si toglie la musica, si toglie, cioè, tutto quello che invece a noi abbiamo veramente come nostro patrimonio. Dopodiché poi è facile dire metto un manager per vendere, ma vendere cose, poi a chi? Cioè se un turista viene a Firenze due giorni è chiaro che non va a vedere, andrà sempre a vedere le stesse cose, quindi è un discorso molto più, secondo me, più vasto, e soprattutto sul educazione artistica che noi tutti dobbiamo fare di nuovo, perché in fondo non l'abbiamo ricevuta, ecco. E questo, secondo me, questo è lo scandalo nostro, perché magari ho fatto delle visite per il Tintoretto, per la mostra del Tintoretto, non c'erano delle persone che venivano dal Giappone, è chiaro che non appartiene alla loro cultura, e quindi vedere un'ultima cena del Tintoretto bisognava spiegare chi è Giuda, cosa è il calice, perché c'è il pane, cioè quello è normale. Però invece questo noi dobbiamo spiegare a noi, cioè ai nostri studenti del liceo, questo è su questo che dobbiamo, secondo me, dobbiamo interrogarci, insomma. Il mio modo di raccontare l'arte è un po' anche questo, cioè di invogliare a non pensare che sia una materia scolastica, ma qualcosa che poi ciascuno di noi può, di cui ciascuno di noi si può riappropriare.
Qualche domanda?
Che domanda veramente volevo dire, appunto, che sono molto contenta di quello che diceva appunto prima la signora Marzucco, perché questo, per esempio, quanto è importante l'iconologia. L'iconologia è una cosa che assolutamente nell'ambito anche di come oggi è percepita la storia, l'arte, non viene assolutamente considerato. Invece l'iconologia è importantissima, primo, anche secondo, perché dico specialmente per il 500, insomma per l'arte antica, se non si sa, se non si conosce la commissione, il perché della commissione, non si capisce veramente quasi niente, insomma. Ecco, quindi questo, proprio ieri l'altro ho sentito una bellissima, devo dire, una bellissima conferenza, mi permetto di citarla, via San Michele, dove Antonio Natali, il direttore degli Uffizi, e poi Carlo Sisi hanno illustrato, diciamo, ancora una volta, se si vuole, ma non basta mai, il fondo d'ogni, con questo fine della conoscenza economologica. Prima questo, quindi, ecco, grazie. Un'altra cosa poi volevo dire, ma questa è proprio difficile, cioè, ecco, come diceva appunto qui invece Semola, è questa nuova legge, queste nuove leggi, Franceschini, eccetera, effettivamente pongono tanti problemi, perché dal mio punto di vista, che conosco molto bene la realtà anche dei musei fiorentini e delle persone che ci lavorano dentro, io devo dire che parlo solo per questo di Firenze, perché altrimenti non saprei dire, perché proprio le persone, io devo dire che queste persone, potrei fare nomi e cognomi, sono persone che hanno dedicato e dedicano proprio alla questione tutela, diciamo, tutti i loro studi, tutte le loro cose, assolutamente. Poi si sono trovati chiaramente in questa, come diceva lei, in questa situazione nuova, no? In cui i musei sono assaliti, quindi in un certo senso uno può pensare forse ci vuole una gestione diversa, ma io non credo assolutamente a una gestione di tipo imprenditoriale, manageriale, per carità, perché per quello che mi riguarda, per quello che sempre ho toccato per mano, io direi che invece devono essere proprio gli addetti alla tutela e agli studi a decidere, per esempio, quante persone devono entrare in un museo. E questo, per quanto siano bravissimi tante volte, però magari è difficile opporsi al governo centrale, eccetera. Per cui è questo loro dovrebbero gestire, assolutamente nessun manager. Guardi che la cultura non si mangia, è stata detta da una certa persona. Ma lui l'aveva detto lui l'aveva detto proprio in questo senso, di volerci mangiare. Lui diceva la cultura non si mangia, invece bisogna mangiarci.
Bravo. specifico un dettaglio, la frase originale, famosissima del Mitterrand Mistremonti, che era letteralmente così: con la cultura non si mangia, virgola, provate a fare un panino con la Divina Commedia, era lo stesso concetto di Balzo di 180 gradi, cioè era la risposta alla domanda perché lei non finanzia la cultura? Perché la cultura non porta cibo. Io finanzio la scuola, finanzio la sanità, la cultura con la Divina Commedia lei il panino non ce lo fa e quindi io i soldi, la cultura non li do. Il ragionamento che stiamo facendo adesso è identico ma all'opposto, non è la stessa cosa, cioè siccome la cultura è il nostro patrimonio, noi dobbiamo trasformare il mondo che ci sta intorno in un mondo produttivo, cioè valorizzarlo in quel senso. Quindi è proprio l'opposto di quello che dicevate molti. Non è detto che fare l'opposto di una cosa sbagliata sia giusta, questo lo diamo per scontato. Però intanto partiamo dall'opposto di una cosa sbagliata e cerchiamo di fare il meglio possibile. Questo è quello che il ministro Franceschini stava a esposto due giorni fa qui a Firenze. Da qui poi ad avere l'optimum ce ne corre, su questo lei ha perfettamente ragione, ma intanto quella è la strada conoscente.
No, io volevo fare solo una piccola cosa su anche questo ragionamento, però io voglio tornare a essere, diciamo, voglio subire dei miei momenti. Io tempo fa volevo entrare in Duomo, un energumeno dell'opera del Duomo mi ha fermato dicendo no, non c'è la messa, non la faccio entrare. Allora dice vado a fare la coda proprio da piazza del Duomo, c'era una coda che era, cioè girava tre volte intorno al Duomo. Dice, allora dico quando posso entrare? Quando c'è la messa? Quando c'è la messa, signori miei, non mi sentirei neanche. E così con io gli uffici sono 20 anni e non ci vuole, perché 20 anni fa si faceva mezz'oretta, un'oretta di coda. Ora, poi magari ci saranno anche da prenotare, ci saranno. Però ti viene proprio. Quindi io non so, Franceschini, non Franceschini, sindaco, non sindaco, cioè facciamo qualcosa, perché non. Questi luoghi non sono più di nessuno, né degli stranieri che fanno anche loro 50 ore sotto la pioggia, né dei fiorentini, perché. Cioè, troviamo qualcosa, vabbè, questa è una cosa. Però volevo fare una domanda così un po'. Una domanda, innanzitutto, ecco, poi un altro discorso delle scuole. Io credo che si sia comunque sempre creato, no? Una spaccatura tra quelli addetti ai lavori, i cosiddetti critici, in tutti i campi culturali, e noi, i polacci, che in qualche modo. Per desiderio, così vogliamo acculturarci, no? C'è sempre la parte della cultura, stato per volarsi, il linguaggio stesso. Per cui trovo che il libro della Melania sia una cosa, ancora purtroppo non l'ho letto tutto, ma sia una cosa veramente che ogni famiglia dovrebbe avere in casa, specialmente se ha giovani, perché l'approccio con la cultura in una maniera lieve, non leggera, lieve, tranquilla, non con paroloso, con. Ecco. E poi un'altra, tanto scendiamo di livello, mi faceva piacere di sapere come tu approcci, quando vai ad esempio decidi di andare a vedere il Piano Angelico. Ecco, da quando parti la mattina, quando arrivi lì, cosa fai? Lo fotografi, lì dici che fotografi, no? Le fotografi. Insomma, le cosine trite che puoi fare durante questa tua excursus. Grazie.
Beh, io sono proprio di quelli che hai definito. I poracci, no? Quando io facevo il libro sul Tintoretto, la grande biografia, non il romanzo, non Del peso dell'angelo, ma la biografia, ovviamente mi ero predisposta di vedere tutti i Tintoretto esposti a Venezia, che sono tanti, centinaia. Quindi prima ho visto tutti quelli che stavano nelle istituzioni, quindi Palazzo Ducale, che ha lo stesso problema degli Uffizi, nel senso che c'è molta meno gente, però ci deve andare solo in certe stagioni, e quindi gennaio. Gennaio Palazzo Ducale vuol dire l'assideramento certo, non so se ci sono stati, ma non è riscaldato, o almeno non si riesce a riscaldare degli spazi così immensi. Quindi per vedere il Paradiso del Tintoretto io ho perduto quasi delle dita, nel senso che è un posto che veramente ti fa soffrire da morire. Lo stesso per altri posti affollati della città. San Rocco è una, invece fa parte come dei musei, come il Filafic, dove invece c'è sempre gente, ma non c'è mai, non fai mai a botte, quindi la puoi vedere in pace. Poi ci sono invece i Tintoretto sperduti nelle varie chiese. E qual era il problema? Che queste chiese non erano neppure aperte per i turisti, ma bensì aperte solo per la messa. E quindi per vedere questi Tintoretto io ho partecipato a decine di messe,
perché chiaramente, peraltro durante la messa tu non è che puoi andare in giro, no? Ti devi sedere e quindi trovare la collocazione del giusto banco e guardare. E ho fatto così per tanti titoli che sono a Venezia. Poi ce n'è uno in particolare che mi piace raccontare, perché questo meraviglioso Tintoretto, per me, se qualcuno ha visto la mostra Roma del Tintoretto, era la Pala di Sant'Orsola, che era stato dipinto da Tintoretto, forse con Marietta, la mia amata Marietta, per le donne moribonde che venivano portate nell'ospedale dei poveri, insomma. Quindi era un quadro per le donne, sulla morte delle donne, molto toccante. Questo quadro, per una serie di vicissitudini, è finito nella chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti, e la chiesa sulle fondamenta dei Mendicanti a Venezia, che è diventata poi la chiesa dell'ospedale della città. Ed è diventata la cappella funebre dell'ospedale della città. Quindi tutte le persone che muoiono nell'ospedale della città e si fa la messa lì, poi si va al cimitero di San Michele. E quindi è sempre chiusa questa chiesa e apre per i funerali. Sicché, per vedere questo meraviglioso quadro,
uno uccide qualcuno.
No, ho potuto partecipare a tutti i funerali ed è stata una cosa, cioè adesso la raccontata fa sorridere, però pazzesca, no, se ci pensate. E comunque si fa, quindi lo faccio. Se bisogna fare qualcosa per vedere un'opera, la faccio. E altrimenti sono di quelli che ha fatto tante file e sono tragiato, perché non ho prenotato mai, perché vivo sempre la giornata, quindi ora sono tutti organizzatissimi, no? Si potrebbero andare su internet mesi prima, però io non lo faccio mai. Però viaggio molto anche con i libri, cioè non solo per piacermi, ma magari sono i libri stessi a portarli di qua e di là. Per esempio, quando sono andata a Bucarest, c'è un Tintoretto anche a Bucarest, nel Museo Nazionale, e allora fra una presentazione, una conferenza, l'incontro all'università, avevo ritagliato le 2 ore per il Tintoretto. E di solito funziona nelle città minori, dove puoi improvvisare. Nelle città dove c'è tanto turismo, è un dramma totale, quindi poi mi metto in fila con un ombrello sotto la pioggia, eccetera. Quindi sono proprio uno di quelli, non sto sempre dalla parte del camminatore che viene guidato. Dopodiché faccio molta strada per trovare delle cose, questo sì. E spesso in ogni città c'è qualcosa che mi guida in quella città che voglio andare a vedere. Per molto tempo sono state le opere di Tintoretto. Per esempio c'è a Parigi, una chiesa che si chiama Saint-Xavier, una chiesa moderna, un quartiere moderno dietro, insomma, sulla riva sinistra della Senna. Incredibilmente c'è un'ultima scena del Tintoretto che viene da una chiesa di Venezia, e quindi ho fatto tutti i chilometri della metropolitana, non trovavo la strada, così per arrivare in questa chiesa dove nessuno sapeva che c'era un Tintoretto, poverino, sta lì abbandonato, non c'entra nulla, è una chiesa francese, ottocentesca, così c'è un Tintoretto lì da solo, e quindi ho fatto dei viaggi anche per andare a vedere delle cose. In molti musei tedeschi ci sono, soprattutto svizzeri anche. Ci sono parecchie opere da musei svizzeri in questo mio museo del mondo, perché Svizzera è un paese difficile, diciamo, però dal punto di vista dell'arte è straordinario. Città organizzatissime, piccole, pochissimi turisti, quasi nessuno, loro non prestano molte di queste opere, quindi sono solo lì, devono andare a vedere lì. Basilea è una città bellissima perché ha dei musei fantastici dove non c'è nessuno o poche persone, con dei capolavori assoluti, tra cui Kokoschka, per esempio, che non viene mai prestato, perché quel Kokoschka bisogna andare a vedere lì, perché il museo non lo dà. E questo è un modo di, per me, è sempre un modo di abitare le città, che ho sempre sentito molto caro. Cioè, a volte mi ricordo di una città perché c'è quell'opera, sì, più che magari per... neanche per il museo in cui c'è, è proprio per quell'opera. E quindi prediligo le città nelle quali il rapporto con queste opere è ancora fattibile. Anche alcune città americane, per esempio, hanno dei grandi capolavori, ma non sono magari il Met, anche se qui ci sono un po' di opere del Met, però magari sono opere che sono a Boston, in un museo facilmente accessibile. Questo è molto triste da dire questo, però quello che dicevi tu, cioè che da 20 anni agli Uffizi, vale per noi romani la stessa cosa. Abbiamo molte cose ai Musei Vaticani che è quasi impossibile rivedere se non siamo addetti ai lavori. Poi nel frattempo sono diventato pure addetto ai lavori, quindi ho la fortuna di aver potuto vedere che restauri e altre cose, però mentre lavoravo a tutti questi libri non lo ero, e quindi so che lì ci sono delle cose meravigliose che io vedrei sempre, però non si può. Del resto
so anche che c'è gente che viene da Roma apposta, no? Magari ci sta un giorno solo e vuole vedere quella cosa lì. E non mi sento di crocifiggere snobisticamente il turista della crociera che ha poche ore a Roma e va a fare quella fila lì. Perché alla fine, magari a me non piace quel modo di viaggiare, però ci sono persone che invece in quel modo hanno potuto viaggiare e prima non potevano farlo. Quindi no, non vorrei neanche dare l'impressione appunto di dello snobismo di quello che sta dentro le cose, perché non è così. Bisogna riuscire a trovare un modo per riappropriarsi un po' del nostro patrimonio, perché ce ne sentiamo tutti profondamente e alienati, questo è vero.
Scusate, insisto, no? Ma tu ti metti davanti a un quadro per una
cosa. Io ti devo scusare, posso? Perdonate. E sono felice di aver attaccato con Gondotta di Zeg, perché lo è. Grazie ancora, arrivederci, grazie.
Non ho risposto all'altra
domanda. Ecco, cioè ti porti a casa allora, la nazione oppure...
Ora si fotografa tutto, no? È impressionante, sono stata ai Musei Vaticani perché c'è stata questa straordinaria apertura per gli addetti lavori, diciamo, della nuova illuminazione della Cappella Sistina e della Cappella Paolina. E mi ha impressionato perché c'erano storici dell'arte, curatori dei musei di tutto il mondo, e ciascuno ha fotografato. E quando io ero andata a vedere la Cappella Sistina c'era il guardiano che per un'ora ogni secondo doveva dire non si può fotografare. Ormai questa cosa è diventata impossibile, cioè è normale per tutti entrare a fotografare dappertutto, quindi più o meno nei musei ci stanno rinunciando proprio all'idea di dire non fotografare, tutti hanno il telefono, quindi non si può fare nulla. Però quando questo non c'era, io mi prendevo la cartolina, se c'era la cartolina, oppure mi disegnavo qualcosa. Io disegno molto male, disegno veramente molto male, però disegnavo quello che mi serviva di ricordare. Quindi ho degli orribili sgorbi su dei quaderni perché mi serviva di ricordarmi un angelo piuttosto che in particolare. Poi è cominciato il business anche dell'arte, quindi hanno cominciato a fare le cartoline, a venderti le cartoline, quasi mai la cartolina del quadro che cercavo io, sempre anche in mostra, no? Quando vado a vedere la mostra vorrebbe quello e non c'è. E altrimenti adesso li fotografo e sono specializzata a fotografare statue in realtà, quello mi riesce benissimo, quindi ho una collezione fantastica di fotografie di plastica, arte plastica. Non potevo fare arte plastica sul giornale perché è difficile da riprodurre, quindi abbiamo scelto quadri anche per tante altre ragioni. Invece le fotografie dei quadri sono sempre, se non sei un professionista con l'attrezzatura giusta, così sono brutte, sono solo per ricordarsi qualcosa, no? Per ricordarsi un dettaglio, no? A volte anche il colore non riesce ad azzeccare, se non hai una buona esposizione non riesce ad azzeccare il modo di riprodurlo. Quindi sono più che altro un po' memoria e poi scrivo molto, ovviamente. Scrivo quello che vedo, quello che mi colpisce. Infatti sul Beato Angelico ero l'altra anno, quando sono venuta proprio, no anzi, per il Limbo, quando sono venuta per il Limbo, quindi 2 anni fa, io già sapevo, avevo già scritto il mio pezzo sul Beato Angelico, però l'avevo scritto sui miei appunti. Sugli appunti di una visita precedente, e quindi ho detto però devo vederlo perché magari ho, chi lo sa, non ho scritto bene, quindi sono tornata per rivederlo. E quello che mi aveva colpito, mi ha colpito di nuovo, era il bianco. E quindi nei miei appunti effettivamente avevo scritto parecchie cose sul bianco. E effettivamente l'appunto è un'impressione immediata, però non è una cosa impressionistica, no? È qualcosa, sì. E quindi poi spesso ho lavorato sulle mie note.
Io avrei 2 domande. La prima è, tra tutti i quadri che ha scartato, qual è quello che gli è costato di più lasciare da parte? La seconda, premetto che non ho letto ancora il libro, è come mai delle Artemise Gentileschi ha scelto proprio la Susanna e i Vecchioni? E poi una considerazione, perché devo dire che insomma il discorso che ha fatto prima il giornalista mi ha fatto anche un po' infuriare, in quanto che io sono un'insegnante e sento dire che il ministro Tremonti ha dichiarato che insomma ecco, la cultura non si mangiava, però si investiva nella scuola, quando i tagli sono stati pesantissimi, visto che lei ha parlato di educazione visiva. Io vengo da un comune come Livorno, che è considerato uno dei più beceri della Toscana, probabilmente lo è, dove però negli anni passati il comune aveva investito proprio nell'educazione visiva e c'era una fortissima collaborazione tra gli addetti ai lavori, anche studenti universitari, e le nostre scuole, per poi per la realizzazione di un progetto che è durato 3 anni, e questo ha avuto moltissimo impatto sui bambini, l'abbiamo visto personalmente, poi potendo riportare anche ai musei. Quindi avrei anche qualche suggerimento da dare. Per esempio, ci sarebbe molto utile che in alcuni giorni i musei fossero riservati solo ed esclusivamente alle scuole, cioè che diventassero aule didattiche, perché pensare di andare in un museo, portare bambini, ragazzi e mescolarsi con orde di turisti. Poi, sul tema dell'imprenditorialità, io ho passato una giornata intera ai musei, al Museo Massimo delle Terme a Roma, essendo appassionata di arte antica, e quando sono entrata mi si sono rivolti in inglese. È vero che magari ho il suo biondino sugli occhi chiari e gli ho chiesto scusi perché mi parla in inglese, perché vengono solo turisti inglesi. Allora, io però temo che un'imprenditorialità alla Matteo Renzi possa finire per chiudere musei come il Museo Massimo alle Terme, perché non paga abbastanza. Quindi facciamo bene attenzione, perché se si vuole valorizzare il patrimonio che abbiamo, potremmo anche pensare a dei prestiti. E per esempio, dagli Scantinati, degli Infiniti, musei fiorentini, per arrivare a qualcosa anche nelle città più povere. Grazie.
No, sicuramente l'idea del lunedì per le scuole mi sembrerebbe da portare al ministro, mi sembra, visto che è il giorno di chiusura, no? Mi sembra un'idea bellissima e anche necessaria, sinceramente, anche perché io mi sono trovata una volta a Brera, dove c'erano, non so se era, stranamente c'erano solo bambini, ma piccolissimi, 5-6 anni, quindi prima elementare, seconda elementare, avevano fatto una mattina per bambini. Ed è stato straordinario stare con loro e sentire i bambini dopo, no? Quindi capire che se tu cominci a lavorare presto, veramente crei una consapevolezza, una passione che adesso manca completamente. Quindi questo mi sembra un'idea sicuramente buonissima che dovete portare avanti. Il discorso anche io di investire sulla scuola mi sono sentita male, perché io giro tanto nelle scuole, mi piace incontrare i ragazzi, parlare di libri, parlare anche d'altro a volte, e quello che mi ha sempre sconvolto è il fatto che io non vedevo l'investimento, neanche 100 lire. Ho sempre avuto un gran freddo in queste scuole d'inverno, non c'erano riscaldamenti, non c'era carta igienica, non c'era la luce, non c'era il proiettore. Cioè, investire sulle scuole, io non ho visto nulla. E i ragazzi lo sanno bene, i professori lo sanno, quindi anche lì c'è tutto e tantissimo da fare. E per non perdere la domanda di Artemisia, infine ho scelto quel quadro perché a volte dei quadri, oltre che la forza visiva, è quel quadro da Susanne Vecchioni che si trova in Germania, però è un quadro che ha girato tanto, quindi è stato forse sì, l'avevo anche portato questo. Si trova in Germania, però viene prestato perché si trova in una Germania minore, diciamo, quindi in effetti lì dove si trova viene visto poco. Allora tutte le mostre sul 600 romano, sull'Artemisia, così è stato fatto girare, quindi probabilmente molti di voi lo hanno visto. Io per esempio l'ho visto a Roma questo quadro. E di questo quadro mi interessa tantissimo varie cose. La prima è il rovesciamento del cliché della Susanna, che ha sempre offerto il pretesto ai pittori uomini per i loro committenti uomini, peraltro spesso religiosi, come è venuto fuori dallo studio degli archivi, insomma, delle carte, per far vedere una bellezza femminile nuda. Era un episodio della Bibbia che lo permetteva, e quindi alla fine è diventato un episodio di voyeurismo, no? Di ostentazione di bellezza della donna. E invece Artemisia rovescia completamente il senso di questo soggetto, trasformandolo in un quadro sulla minaccia psicologica, sul ricatto,
quindi è una violenza psichica, e questo perché i due le stanno dicendo non parlare, no? Altrimenti ti denunciamo come adultera. E questo mi interessa, l'idea che qui ci fosse un discorso sul genere anche, quindi la persona che dipinge. E il quadro è filmato, no? Cioè la firma di Artemisia è nella zona d'ombra del marmo sulla sinistra in basso, e c'è una firma e c'è anche una data su cui si è molto discusso per secoli, perché questa data è molto precoce, quindi Artemisia avrebbe dipinto questo quadro a 17 anni. E allora per molto tempo gli storici dell'arte hanno detto è una scritta apocrifa. E in realtà poi sono stati fatti degli esami di analisi, sapete, che si fanno per datare pigmenti, colori, eccetera, invece la scritta è assolutamente contemporanea al quadro e quindi oggi viene ritenuta autentica. E allora il fatto che Artemisia avesse firmato e datato l'opera ha un valore enorme. Intanto perché lei a quell'epoca non sapeva scrivere, lo dice quando viene interrogata durante il processo, e lei dice so poco leggere e non so scrivere, e invece firma, e quindi mette il suo nome sulla sua opera, e poi mette la data, e ti vuole dire così giovane io so già fare questo. E la storia del quadro non è chiara, ovviamente si pensa che poi il padre l'abbia aiutata a fare il quadro, quindi ci sia anche la mano di Orazio qua, però Orazio manda in giro questo quadro come un saggio della virtù di sua figlia, per dire lei ormai è diventata come un grande maestro, e questo lui lo fa dopo il dramma di Artemisia, dopo il processo, eccetera, per cercare di crearle una committenza, una fama e ridarle un onore, no, artistico. Quindi tutto questo in questo quadro c'è. No? E allora di tutte le opere di Artemisia era quello che mi interessava di più raccontare agli autori.
Qual è quello che mi è costato?
Ah, lo scatto. Ah. Tante cose in realtà, perché per esempio Manet mi interessa parecchio, Courbet, ci sono vari quadri, vari nudi femminili di Courbet che mi interessano moltissimo, in realtà li apprezzo enormemente. Poi Courbet è un pittore un po'... è stato il grande maestro di tutta l'avanguardia del 1800, però alla fine fra tutti i nomi del canone è quello che è caduto, no? E purtroppo è caduto anche nella mia ascesa, però questo per esempio mi è dispiaciuto non aver messo. C'è anche un quadro su due donne particolarmente bello che conoscevo al tempo del bacio della Medusa, che mi aveva insomma intrigato molto. C'è anche Chardin, alcune nature morte di Chardin che sono al Louvre, però, e quindi che io ho visto al Louvre, ho preso appunti, ma non le rivedo da tantissimo tempo, e quindi non ho voluto riscriverne per sentito dire della mia memoria in qualche modo, cioè sono opere con cui non ho avuto quella frequentazione che mi avrebbe permesso di riraccontarle bene. E poi c'è Reni, che ho dovuto sacrificare Reni, ho fatto però una cosa su di lui in un'altra occasione, ho fatto un racconto su Reni, quindi l'ho recitato altrove, e il quadro di Reni era La Fortuna, quindi era un altro, e poi Dürer, La Malinconia. Questi sicuramente erano quelli che stavano nel mio, se non avessi avuto il vincolo delle 52 settimane che avevo, ci sarebbero stati. Il vincolo però mi è servito nello stesso tempo, infatti quando poi abbiamo fatto il volume non ho voluto aggiungere opere di cui comunque ho scritto magari in altre occasioni, di cui ho scritto, ho fatto dei racconti o magari delle lezioni, proprio perché comunque sapere di avere solo quello spazio mi ha permesso di riflettere veramente e quindi di scegliere, e infatti alla fine quello che è rimasto è molto coerente, cioè, e tra l'altro tutti i quadri più o meno si tengono, si chiamano insomma l'uno con l'altro, sono stati visti quasi sempre, ogni pittore che c'è qui ha visto uno degli altri quadri che c'è qui, a volte ne ha scritto anche, e sì, quindi c'è proprio come un figlio, sì. E l'ultima cosa che dico, perché era uno spunto che mi aveva offerto la signora Benedetti prima e che non avevo colto, era la frase di Munch sul racconto, perché spesso la scrittura e l'immagine sono state viste in opposizione, una tradizione così abbastanza italiana in qualche modo, no? Contrapposto alla scrittura e l'immagine. In realtà studiando le vite degli artisti, leggendo gli scritti degli artisti, ci si accorge che quasi tutti gli artisti hanno scritto, e molti di loro erano anche degli scrittori, nel vero senso della parola. Munch, per esempio, era un narratore mancato, ma ha lasciato una serie di abbozzi, di liriche, scene teatrali, drammi, romanzi, così, che per me sono belli come quelli di Strindberg, diciamo, che era suo coetaneo, anche suo amico, tra l'altro. Quindi era anche un grande scrittore, Munch. E molti altri anche lo erano, e per esempio c'è Delacroix, che era un amico di tutti gli scrittori dell'Ottocento, e lui stesso era un grande scrittore, ha scritto un diario importantissimo, bellissimo. E quindi non è vero che la parola e l'immagine sono nemiche o in qualche modo l'una all'opposto dell'altra. C'è una grande relazione tra chi usa l'immagine come linguaggio e chi usa la parola come linguaggio. Perciò per me anche scrivere di pittura non è qualcosa di strano, perché credo che invece per noi, anche per noi scrittori, dovrebbe essere la stessa cosa. Cioè, come per i pittori, spesso il linguaggio verbale è uno degli strumenti di cui si servono. Kandinsky, alcuni erano dei teorici, altri erano proprio dei narratori, dei poeti, però quasi tutti erano anche degli scrittori. Così vorrei che fosse anche per noi, cioè che noi scrittori dialogassimo con... ci provo.
Allora noi ringraziamo tantissimo Elena Mazzucco per la sua visita a Firenze e cominciamo il conto alla rovescia per il prossimo video.
Grazie, arrivederci.